Bentornati, ottava puntata di Scusate il College Football, Andrea Ghezzi e Francesco Fede, questa sera in compagnia di due ospiti che tra pochissimo vi presenterò. Ovviamente siamo qui per raccontarvi quello che accade negli Atenei di tutta America e, a differenza fra del solito, tanto saluto te, mio compare e compagno di viaggio, lo facciamo con due amici, oltre che due ospiti, che sono Lorenzo Contini e Guido Semplici. Ciao a tutti e due.
Ciao. Buonasera, ragazzi. Ciao. Piacere essere di nuovo in vostra compagnia, soprattutto dopo questa week di college football, e grazie per averci invitato.
Buonasera anche da parte mia, grazie dell'invito, per me è un esordio, spero di essere un buon freshman.
Allora, in realtà Guido non è vero che è un esordio, perché tu ci hai fatto compagnia, se non sbaglio, la notte del draft.
La notte, un esordio collegiale, diciamo.
Ah, così. Ok, è vero. Entrambi, lo diciamo per chi non lo sapesse dei nostri ascoltatori, entrambi i nostri ospiti sono tifosi degli Hurricanes di Miami, hanno voluto fortemente partecipare dopo la vittoria contro Florida State, ma ne parleremo dopo.
Diciamo adesso, simpatizzanti, dai.
Ma, sì. Ammazzatevi tutti e due, fate parte già del team, ammazzati anche voi due. Però volevo sentire la voce del mio amico Francesco Fede. Fra, come va? Perché so che in Sardegna il tempo, che è uno degli argomenti del nostro podcast, non è un granché, insomma, è successo un po' di tutto oggi dalle tue parti.
Sì, ciao a tutti, ciao Lorenzo, ciao Guido. Sì, siamo un po' in allerta perché, insomma, è stata diramata l'allerta rossa, che è l'allerta massima, insomma, siamo un po' in apprensione. Meno male non è nella mia zona, almeno quello, perché nella zona sud, nella zona di Cagliari, però, insomma, staremo a vedere, sarà una notte di passione, insomma, per chi è di quelle parti.
Un abbraccio al mio amico Battista Battino, che invece è di quelle parti, tra l'altro lui è grafico anche di The Cutting Edge, fa parecchi lavori per noi, quindi un abbraccio forte a lui e a tutti gli amici sardi. Va bene, ragazzi, allora, istruzioni per l'uso, soprattutto per i nostri ospiti. Andiamo velocissimi questa sera con l'overview, giusto appunto per ricapitoliamo quello che è successo nella sesta settimana di college football, poi insomma entreremo più nello specifico quando arriveremo alle headlines e quando sarà il momento dei Canes. Ovviamente sarete voi i protagonisti. Apriamo la nostra overview con i team che ci regalano certezze. Bama, che nonostante abbia concesso una quantità di punti assurda, si è sbarazzata dalla malcapitata Arkansas. West Virginia ha inflitto la quarta sconfitta stagionale a Kansas, mentre Michigan, dopo le difficoltà di settimana scorsa, ha avuto vita piuttosto agevole contro Maryland. Vince SC State contro una Boston College sempre più in caduta libera, ovviamente dopo che ne abbiamo parlato bene noi, non hanno più vinto una partita manco per caso. Passeggiata di salute per Clemson dopo lo spavento e le difficoltà di settimana scorsa, mentre Ohio State soffre un tempo per poi prendere il comando delle operazioni contro gli Hoosiers. Quinta vittoria in altrettante partite per Colorado, che grazie a 4 TD di Chenault, di cui avevamo ovviamente parlato settimana scorsa, si conferma una delle sorprese della stagione. UCF non ha problemi contro SMU e continua la sua striscia infinita di vittorie, siamo arrivati a 17, i giorni non li contiamo più, mentre Georgia vaporizza Vanderbilt. Georgia vaporizza Vanderbilt, mentre Washington e Wisconsin negano la gioia della prima V stagionale rispettivamente a UCLA e a Nebraska. Vittoria super convincente per Notre Dame, che guidata ancora una volta da Ian Book ridimensiona gli Hokies e rafforza la sua posizione per uno dei 4 posti che valgono la semifinale nazionale. Notre Dame nelle ultime 3 settimane ha avuto delle partite abbastanza probanti e ne è uscita molto bene. Da quando è arrivato Ian Book, gli Irish segnano 85 punti a partita, sembrano l'Alabama. Questo ragazzo, insomma, una bella scoperta. Rispetto a settimana scorsa, le sorprese in questa sesta settimana sono state tante. Northwestern, dopo aver rischiato il colpaccio con Michigan, ci è riuscita contro Michigan State, infliggendo così la seconda sconfitta stagionale agli Spartans, che avevano perso, ricordatemelo, contro, se correggetemi meglio se sbaglio, contro Utah State. Florida, nella palude, sorprende una LSU che fin qui era stata perfetta, infliggendo una sconfitta pesantissima in chiave playoff ai Tigers, mentre Miss State, dopo i disastri delle ultime 2 settimane, ha vinto piuttosto agevolmente contro la favoritissima Auburn, che secondo me nella partita contro Miss State ha fatto vedere la mancanza di playmaker offensivi di cui avevamo parlato già in apertura di stagione. Jimbo Fisher, che aveva già provato con Clemson e Alabama a fare lo scherzetto, ci è riuscito gli Aggies hanno fermato la corsa dei Wildcats vincendo, Wildcats di Kentucky, vincendo per 20 a 14 nell'overtime. Continua la caduta di Stanford, che si fa sorprendere da Utah in casa, e quella di Oklahoma State, che perde contro gli imprevedibili Cyclones di Iowa State. Questa però, ragazzi, ed è il motivo soprattutto per cui abbiamo i nostri due amici Lorenzo Contini e Guido Semplici, era la settimana di due delle rivalry più sentite del college football. Al Cotton Bowl di Dallas, Texas, dopo essersi fatta rimontare 21 punti in un amen, ha vinto con un calcio allo scadere di Dicker the Kicker, mentre all'Hard Rock Stadium i Canes hanno rimontato ben 20 punti con il buon Guido Semplici, che sul 27-7 aveva abbandonato tutti e tutto. Sì, perché l'hai scritto su Twitter, mi ricordo benissimo,
stavo guardando la partita. Confermo, ma non ho abbandonato sul serio, ovviamente, era solo scaramanzia.
Hanno battuto FSU per il secondo anno consecutivo e si portano quindi a casa la W contro gli odiatissimi Seminoles. Ripartiamo immediatamente da Texas. È uscito un bellissimo tweet su, credo, CBS, che recitava così: "Sources say Texas is back". In una delle partite più emozionanti di questa stagione, i Longhorns prima dominano, poi rischiano di buttar via ed infine vincono il Red River Showdown. Era la 39esima volta che si affrontavano queste due squadre con entrambe nel ranking, e insomma, questa volta, dopo tante tante sconfitte da parte dei Longhorns, ha vinto Texas. Fra, la tua impressione? Io mi astengo, o meglio, parlo dopo tutti voi. Fele, l'abbiamo già perso così. Francesco, Fele. Ragazzi, voi mi sentite? Perché adesso mi viene il dubbio. Sei Rockets. Sei Rockets, non copiarmi, fra. Hai la connessione che non ti sta assistendo. No, non ti sentiamo. Aspettiamo un attimo. Allora facciamo così, dai. Coinvolgiamo Guido Semplici. Guido,
okay.
Prima di sentire cosa ci dice Francesco, come l'hai vista questa partita? Insomma, è stata abbastanza emozionante. I Longhorns che hanno dominato sostanzialmente in lungo e largo, tranne il primo drive dove Oklahoma ha segnato piuttosto facilmente. Poi da lì Texas ha pareggiato e poi ha preso il largo. Poi insomma sono arrivati questi... No, fra, ti sentiamo sempre male. Adesso chiediamo a Guido, poi ti ricoinvolgo ovviamente.
Sì, no, ci sono.
Ok, va bene, va là. Allora, ripartiamo da te, dai.
Sì, hai detto bene tu, Texas is back. Dire intanto che è stata una partita bellissima, e non solo per l'alto punteggio, oltretutto il più alto, insomma, da quando esiste il Red River Showdown, ma non solo appunto per l'alto punteggio, ma per gli alti contenuti tecnici e le grandi giocate a cui abbiamo assistito. Vincono i Longhorns con il brivido, una partita che a mio parere hanno meritato di vincere. La squadra di Herman era molto più motivata, era molto più convinta, e nonostante abbia concesso 45 punti ad Oklahoma, secondo me ha disputato un'ottima partita difensiva. L'ex coach di Houston è ormai in pieno controllo della squadra. Ehlinger, direi che lo possiamo consacrare nell'elite dei quarterback di questa prima metà di stagione. C'è un pacchetto di ricevitori di assoluto livello, e la difesa, come detto, riesce comunque ad adattarsi all'attacco che si trova di fronte, per poi capirne i punti deboli ed approfittarne. L'attacco è ormai collaudato e le oltre 500 yard lo attestano. Per carità, direte voi, segnare oltre 500 yard ad una squadra di Big 12 non è un'impresa da consegnare agli annali, viste le difese presenti nella conference. Però per una squadra che veniva sì da una striscia positiva, insomma, non era semplice affrontare un avversario del genere. Purtroppo Oklahoma è incappata negli stessi errori difensivi che si porta dietro ormai da troppo tempo, e che Stoops si era ripromesso di correggere week dopo week, stagione dopo stagione. Difficoltà nei placcaggi esterni contro i ricevitori possenti come quelli di Texas, grosse difficoltà nel riconoscere le read option di Ehlinger, mistake, pessima la pass coverage, incapacità nel difendere contro i blitz, insomma nulla di nuovo in quel di Norman. E anche alcuni giocatori intervistati dopo la partita hanno espresso la loro frustrazione concernente proprio il lato difensivo della palla. Tuttavia non possiamo non riconoscere ai Longhorns tutti i meriti di questa vittoria. Pensate che Ehlinger aveva lanciato in stagione più di 300 yard solo una volta e non aveva messo a segno più di 3 touchdown, mentre sabato appunto ha lanciato 314 yard, se non sbaglio, ed è stato responsabile di ben 5 touchdown. Chiaro che con questi numeri non ci poteva essere altro esito in questo rivalry game, e Texas ha battuto i Sooners allo stesso modo con cui ha battuto TCU e USC, anche se i bovari hanno commesso insomma delle loro solite sciocchezze. Per esempio, in difesa si concedono ancora troppi big plays, sebbene i due turnover di Murray abbiano portato in dote 10 punti. Anche il fatto di aver concesso il rientro di Oklahoma, perché 21 punti recuperati di deficit in 4 minuti è una questione da risolvere al più presto, ed è sempre connessa al fatto che noi avevamo già detto le volte scorse di giocare 4 quarti su 4. Murray, nonostante gli errori, ha giocato una grande partita, ma è ormai lapalissiano il fatto che contro ottime squadre e in una partita punto a punto l'attacco dei Sooners deve essere perfetto per vincere la partita. Ecco perché appunto dopo sabato è uscito il solito quesito che si pongono tifosi dei Tulsa di Oklahoma, cioè perché ogni anno c'è un attacco da titolo nazionale e una difesa da Sun Belt, come ha detto qualcuno, con tutto il rispetto per la conference ovviamente. Qualcuno dice che addirittura la presenza di Bob Stoops, che è l'ex coach di Oklahoma, che è attualmente nel dipartimento atletico dell'università, è fratello di Mike, il defensive coordinator, è il motivo per cui Lincoln Riley non ha il coraggio di licenziare il defensive coordinator, e non hanno tutti i torti. Notizia di avantieri, confermata ieri, Mike Stoops è stato licenziato, quindi Riley ha avuto il coraggio, qualcuno l'ha chiamato balls, addirittura i coglioni, insomma, diciamo così, di licenziarlo, e imputavano appunto a Riley il fatto di non avere il coraggio di licenziarlo perché era il fratello di Bob Stoops. No, il coraggio Riley ce l'ha avuto, l'ha licenziato, e quindi adesso il programma è tutto di Riley e non più dei fratelli Stoops. Quello che fa strano appunto è avere un attacco da titolo nazionale e una squadra che potenzialmente potrebbe portare due Heisman consecutivi l'anno scorso con Mayfield e quest'anno con Murray, ed è strano vederla giocare con una difesa del genere. Il defensive coordinator è stato licenziato, quindi vedremo adesso come si svilupperà la situazione.
Guido, allora ti faccio una domanda. Francesco ha parlato di Sam Ellinger come uno dei quarterback migliori di questo inizio di stagione. Secondo me, quello che chiedo anche il tuo parere, quello che è cambiato nell'attacco di Texas e in Sam Ellinger è la fiducia che questo ragazzo ha acquisito nel corso delle partite. Io ho in mente la sfida dell'anno scorso contro USC, in cui lui la partita supplementari lanciò un intercetto improbabile, e quest'anno contro Maryland, l'unica sconfitta dei Longhorns fino a questo punto della stagione, ha fatto una cosa simile a quella che aveva fatto contro USC. Nelle ultime tre partite, quindi quelle con TCU, Kansas State e contro Oklahoma, Ellinger non ha strafatto, semplicemente ha azzerato gli errori, e questo secondo me è il suo più grande merito e il più grande merito di Herman. Tu cosa ne pensi?
Ma penso che effettivamente la tua analisi sia corretta. In più aggiungo che dalla parte di Ellinger, e probabilmente anche a parziale spiegazione del suo rendimento passato, c'è un fatto di esperienza, è un giocatore comunque solo al secondo anno. La cosa che mi ha più impressionato è, oltre alla rinomata durezza fisica che ha sempre fatto più o meno vedere, contro Oklahoma abbiamo visto un passatore di medio-alto livello, insomma delle giocate che alle quali non ci aveva abituato in precedenza. Mi riallaccio un secondo al discorso che faceva prima Francesco sul cambio dell'allenatore. Grandissima, come è stato detto, anche grandissima mossa di coraggio anche di Lincoln Riley, che va a mettere come defensive coordinator il suo ex capo allenatore quando lui era offensive coordinator a East Carolina, Russ McNeil. Quindi diciamo davvero un programma che sta prendendo sempre più la forma del proprio capo allenatore.
Sì, vi chiedo, questo lo chiedo anche a Lorenzo, anzi partiamo da Lorenzo, la prossima sfida con di Texas è contro Baylor. Baylor è una squadra che contro Oklahoma la settimana prima del Red River Showdown aveva comunque messo 33 punti contro appunto i Sooners. Secondo te che tipo di partita deve giocare Texas per non farsi sorprendere da Baylor? Perché secondo me questo è la tipica partita che non vorresti giocare dopo aver vinto così contro Oklahoma.
C'è il rischio chiaramente insomma, dell'euforia negativa in questo caso, nel senso che appunto dopo uno sforzo così e una soddisfazione così grande, poi bisogna mantenere comunque alta la concentrazione e diciamo che la continuità poi è quello che ti dà la definitiva conferma che sei davvero tornato ai fastidi di un tempo. Quindi bisogna mantenere il solco ben tracciato fino adesso. Tra l'altro, Ander, non so se ti ricordi, ma io il Mind the Gap te lo dissi in tempi non sospetti che Texas stava tornando.
Ho rimosso.
Hai rimosso, ma no, sai, purtroppo io al di là di Miami riesco a seguire molto poco, quindi non sarò in grado di dare giudizi tecnici esaustivi, però è sotto gli occhi di tutti che insomma i risultati stanno dando ragione a Herman, che comunque insomma è sempre stato un coach di altissimo livello, ed era direi fisiologico il fatto che non si potesse pretendere subito insomma la svolta proprio estrema, ma insomma sta costruendo bene con recruiting, insomma una delle migliori classi direi dell'ultimo anno, quindi direi che tutti i tasselli si stanno sistemando al posto giusto. Poi tu giustamente sarai lì che ti tocchi anche le ginocchia, però direi che insomma che le cose stanno procedendo bene.
Fra, secondo te la difesa di Texas riuscirà a contenere l'esuberanza dell'attacco di Baylor? Perché insomma,
sì,
i Longhorns,
i Longhorns
soffrono un po', bravo, perché i Longhorns soffrono un po' in difesa, nonostante contro Oklahoma per larghi tratti abbiano limitato l'attacco dei Sooners. Poi insomma in quei 4-5 minuti in cui Oklahoma ha fatto la rimonta si sono visti i problemi, la tendenza a concedere un po' troppi big play, e Baylor su questo secondo me può fare la partita.
Sì, sì, no, ma su questo farà la partita, non è che può fare, farà la partita, perché Baylor non ha altre alternative, devono creare grandi giocate con i playmaker che ha. È una squadra che streccia molto il campo, e quindi è qui che deve fare attenzione Texas. Cioè ci sta, io l'ho detto poco fa, ci sta a prendere 45 punti da Oklahoma, che è comunque un grande attacco, però io ho visto una grande difesa. Il problema, torniamo al solito discorso, Texas deve rimanere concentrata per tutti e 60 minuti, perché i problemi, cioè il fatto di giocare solo un tempo, ma il fatto di giocare solo tre quarti di partita dipende più che altro dalla difesa, perché l'attacco è quasi sempre lineare, non si muove, si muove sempre all'unisono. Direi i problemi ce li ha in difesa, però anche questa vittoria contro Oklahoma rafforza di più l'idea di squadra, l'idea di team difensivo, e indubbiamente l'obiettivo principale è non concedere troppi big play. Si possono anche concedere 40 punti a Baylor, perché sarebbe in grado di farteli, l'importante è segnarne sempre uno in più. Ecco, devono fare attenzione a giocare 60 minuti e giocare con attenzione e cercare di creare turnover. Ecco.
Guido, Lorenzo, poteva essere la rinascita di Florida State, onestamente sul 27-7 credo chiunque pensasse che i Seminoles avessero in mano la partita. È stata invece la conferma che i Canes hanno dei problemi, ma sono capaci, sono un team capace di ogni cosa sul gridiron. E Perry, oltre a una difesa che sembra essere tornata sui suoi livelli, può essere l'uomo giusto per guidare Miami ad una stagione interessante. In una ACC che li conferma, secondo me, al numero 2, nel senso che, visti i problemi di Virginia Tech e NC State, che comunque non è irresistibile, tutto sommato i Tigers nell'Atlantic possono, cioè possono, scusatemi, i Canes possono impensierire i Tigers nella lotta per appunto la conference.
Ma ancora non credo che questa Miami si possa considerare a livello di Clemson, però per tornare un attimo alla partita contro Florida State, partita che si apriva con una Miami data fortemente per favorita, cosa che è rarissima in questo tipo di partite, specialmente fra Miami e FSU, perché stiamo parlando di una rivalità che nelle ultime 18 partite, 15 di queste ultime partite si sono risolte con un touchdown di differenza, quindi abbiamo una rivalità che ha sempre portato partite combattute, e questa lo è stata. Onestamente io, essendo anche di natura abbastanza dispattista, di fronte al 27-7 ho pensato che fosse finita, così non è stato, e sono stato, diciamo, piacevolmente sorpreso da un secondo tempo che, diciamo, ha visto quella Miami e quella FSU che tutti avevano pronosticato prima che appunto cominciasse il match.
Senti, me le dici due parole su Amon Richards, perché il ragazzo ha finito di giocare a football.
Purtroppo sì, la brutta notizia della serata per Miami e per il proprio programma sportivo è l'infortunio a Amon Richards, che cominciava appunto la stagione come wide receiver numero uno nella depth chart di Mark Richt. Ovviamente infortunio chiaramente al collo, coinvolgimento di credo qualche vertebra, e quindi assolutamente impossibilità di rivederlo sul campo come giocatore. È una notizia che spezza il cuore, perché questo ragazzo era veramente destinato a grandi livelli, a grandi cose. Ha fatto un grandissimo anno da freshman due anni fa, rompendo addirittura il record di Michael Irvin, quindi voglio dire non del primo che passa per la strada. Già il secondo anno, l'anno scorso, aveva avuto problemi fisici, credo, se non sbaglio, ad un ginocchio o giù di lì. Quest'anno altro problema fisico l'ha tenuto fuori finora, ed ora questa notizia che onestamente veramente brutta, veramente brutta, e tutto il mondo di Miami, delle persone attorno al programma, gli stessi giocatori hanno parlato di una notizia veramente heartbreaking, quindi spezza cuore.
Anche perché poi è arrivata dopo anche la fine carriera di Malik Young.
Esatto.
Fine anno scorso, più o meno per lo stesso infortunio, sempre al collo. Quindi insomma un po' di sfortuna, senza dubbio, anche perché appunto Richards era, diciamo, il ricevitore numero uno, ma anche Malik Young era un cornerback veramente promettente, che aveva fatto una stagione da freshman ottima e si avviava anche lui a, apparentemente, a una carriera di successo. Quindi, tra l'altro, io su Amon Richards ho anche un aneddoto, perché io, diciamo, interagii per la prima volta con Francesco proprio grazie ad Amon Richards, perché mi ricordo che su un gruppo di football chiesi dove potessi acquistare una maglietta di college football, insomma un sito sicuro,
pensa,
eccetera.
Pensa che sfiga. Cioè, nel senso, voglio dire, cioè, incontrato Francesco così, brutta roba,
No, beh, io già lo ascoltavo, scusate il disturbo, eccetera, però appunto ecco, lui mi rispose al commento e io gli dissi, guarda, io ti ascolto, ti ascolto sempre volentieri, bla bla bla, e parlavamo un po' di Amon Richards, gli chiesi anche cosa ne pensasse, lui diceva, ma guarda, tra i freshman è uno dei ricevitori che mi piace di più, insomma, quindi quello fu il primo scambio di opinioni diretto con Francesco. Quindi,
senti, ecco. Lorenzo, chiudiamo questo capitolo doveroso verso il ragazzo, comunque auguriamo, non possiamo che augurare un in bocca al lupo per quello che poi insomma sarà di tutto il resto della sua vita, che non potrà essere più legata al football americano, perché come avete detto voi il tipo di infortunio che ha subito lo esclude da ogni possibilità di tornare in campo. E invece ti voglio incalzare nuovamente sul discorso che ho fatto relativo alla ACC e alla possibilità degli Hurricanes di provare a vincerla, questa benedetta conference. Mi spiego, sicuramente Clemson sembra essere una squadra di livello superiore. Questa settimana ha passeggiato 63-3, ha ritrovato il suo quarterback freshman fortissimo, che ha portato Kelly Bryant a fermarsi e a decidere di spendere il suo ultimo anno di eleggibilità da qualche altra parte nella prossima stagione. Detto questo, però, ti chiedo, e non è un pensiero mio, ma un pensiero che mi arriva da podcast d'oltreoceano: se Miami non fosse nella ACC ma fosse nella SEC, sarebbe al numero 16 del ranking o la troveremmo più in alto? Cioè, secondo me i Canes sono una squadra che ha legittime ambizioni di poter vincere la conference, e secondo me se vinci la conference poi vai ai playoff. Non lo so, io non li vedo sulla partita secca, perché poi di questo stiamo parlando. Non la vedo una squadra che non può battere questi Tigers, soprattutto perché Lawrence è un freshman, quindi potrebbe sentire il peso di un determinato tipo di partite.
Ma Andre, ti dico la verità, anch'io sono di natura non proprio iper ottimista e propenso ai facili entusiasmi, quindi io su Miami ho sempre un minimo di riserva, anche l'anno scorso, nonostante la serie di vittorie consecutive che sembravano non arrestarsi in nessun modo. Però anche quest'anno ho sempre l'impressione che ci sia qualcosa che manca, e questo qualcosa lo vedo soprattutto dal lato offensivo del team, ovviamente, perché anche le ultime due partite, diciamoci la verità, ce le ha fatte vincere la difesa. Adesso non deve ingannare anche il punteggio contro UNC, cioè, lì abbiamo fatto non so quanti punti grazie a turnover e posizioni di campo iperfavorevoli. Cioè, contro FSU, quando ha iniziato a giocare la difesa, abbiamo iniziato a giocare, cioè, è stato tutto... tutto no, però gran parte dell'inerzia è cambiata grazie alle giocate difensive, ai recuperi, ai turnover, e quindi sicuramente la difesa può portarci molto avanti. Una DL fenomenale, di cui io veramente mi stupisco sempre di più, perché all'inizio dell'anno io, ma non solo io, insomma, c'erano parecchi dubbi legati alla profondità e alla reale efficacia appunto di questo reparto. Poi è emerso questo Gerard Willis, che è una forza della natura incredibile, come scrivo su Twitter, tira giù anche i muri di casa, è sempre ben oltre la tasca, che insomma mette sempre pressione, tackle for loss come se piovessero, quindi, e non solo lui, perché anche insomma Garvin, Joe Jackson sono veramente dei giocatori dirompenti. Ripeto, il problema è un po' sul lato offensivo. Direi sicuramente positivo l'innesto in pianta stabile di Perry come starter, perché Rozier, ci siamo accorti l'anno scorso all'inizio di quest'anno, diciamo, i limiti di questo giocatore, che insomma è un po' quello che è, cioè più di tanto sicuramente non ti può dare. Però anche Perry, è chiaro, è alle prime esperienze, da valutare, direi, in un periodo un po' più lungo. Ha qualche problema di ball security, perché tra fumble, qualche intercetto un po' così, diciamo che c'è ancora un po' di strada da fare, ma sicuramente, d'altro canto, è uno che la palla la sa lanciare. Teoricamente è un dual threat, per ora si è visto un po' meno, diciamo, la sua efficacia con le leve, ma si vede che atleticamente è un ragazzo preparato e può fare la differenza anche su quel fronte. È un po' il play calling anche di Richt, che a volte non convince in pieno, e non ultimo insomma contro FSU qualche perplessità in certe occasioni l'ha destata.
Quello sì. Che ha preoccupato è più che altro le chiamate di Richt, perché ce ne sono state un paio che l'avrei ammazzato, sinceramente.
Quello sì. Purtroppo è un po', diciamo, un po' il neo diciamo, di Richt, perché poi per il resto è uno che sul recruiting sa fare benissimo.
Quello è d'accordo.
È uno che comunque ha riportato, diciamo, lo spirito della vecchia Miami, che dopo l'era Golden si era ben affievolito, e quindi per quello bene, è chiaro che però insomma, a volte, ripeto, lascia qualche perplessità sulle chiamate, perché poi il talento comunque c'è, il corpo ricevitori, adesso sta emergendo Jeff Thomas che ha una velocità straordinaria, non so se è ancora il più, quello con la media di yard ricevute più alta della nazione, ma comunque insomma fa sempre disastri quando gli arriva la palla. Brevin Jordan, un tight end freshman, true freshman, veramente che sembra possa perpetuare la tradizione dei grandi tight end. Il corpo ricevitore è buono, i running back sia Dallas che Homer sono validi, quindi talento c'è, bisogna un attimo orchestrarlo come si deve, quindi sicuramente le possibilità ci sono, ma io ad oggi non... cioè, se dovessi sbilanciarmi direi che difficilmente Clemson lascerà la presa, però stiamo a vedere, insomma.
Guido, e poi passiamo ad altro, vuoi aggiungere qualcosa?
Concordo con quello che è stato detto su tutti, diciamo gli argomenti. Mi fermo un attimo su Cosi Perry, che appunto, come ha detto Lorenzo, è un ragazzo giovanissimo, era la sua seconda partita da titolare, ovviamente, contro Florida State, e probabilmente quella linea difensiva di Florida State, forte a quel modo, non la ritroverà fino a, ipoteticamente, la finale SEC contro Clemson. Di Perry ci sono i lati negativi, che sono appunto dovuti principalmente all'inesperienza. Ci sono i lati positivi, che è un giocatore che ti permette di fare delle giocate che Rozier assolutamente precludeva a questo attacco. Un esempio che mi viene in mente è il passaggio, il TD pass per Brevin Jordan, che poi è anche l'ultimo touchdown di Miami, quello del 28-27, ed è appunto tra il lavoro che fa Perry di manipolare, tra virgolette, la safety, facendola spostare verso il lato destro e lanciando verso Brevin Jordan solamente all'ultimo, esecuzione perfetta, un passaggio di livello sopraffino alla seconda partita. Sono molto fiducioso che possa essere la risposta a livello di quarterback che Miami, Mark Richt e tutti i tifosi stanno cercando ormai da anni. Aspetti negativi di Miami, senza dubbio la linea offensiva, che contro, appunto, seppur contro una linea difensiva di Florida State molto forte, però non ha retto, non sembra poter reggere quel tipo di competizione. E un'altra cosa sono gli special team. Florida State era in vantaggio 27-7 meritatamente, soprattutto per le giocate molto povere a livello di special team di Miami, che grazie con i punt sbagliati faceva sempre ripartire Florida State in posizioni di campo favorevoli, e che soprattutto sul touchdown di Florida State, del punt return, che appunto la copertura è stata comica, per usare un eufemismo. Quindi dovrebbero, secondo me, registrare questi piccoli problemi sia nella linea offensiva che negli special team, e poi forse potremmo parlare di una Miami che arriva alla sfida contro Clemson, ipotetica sempre, da imbattuta. Però appunto anche qui sono un po' combattuto io stesso, perché ci sono delle partite che mi fanno un po' paura, a cominciare dalla trasferta contro Boston College di venerdì sera, al freddo, al nord, partita che potrebbe essere veramente veramente strana, e ovviamente poi la trasferta sempre a Blacksburg, Virginia, contro Virginia Tech, e sappiamo tutti che tipo di ambiente può essere quello stadio lì. Bellissimo, no, per il college football, e sfortunatamente per i rivali potrebbe voler dire sconfitta.
Ma io Virginia
poi
Tech...
Guido, aggiungerei, scusa Andre, sì, sì, la storica maledizione contro Pittsburgh, l'ultima partita che ci si rischia sempre di fare disastri, quindi
no, io sì. Chiudiamo il discorso Miami dicendo, io dico solo una cosa: Virginia Tech, per quello che ha fatto vedere fino adesso, non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile, se Miami gioca come sa, quindi con la difesa dominante che ci ha fatto vedere nelle ultime partite e con un attacco che con Perry sembra aver trovato un po' insomma un equilibrio diverso da quello che c'era con Rozier. Però chiaramente stagione lunga, io ripeto, se Miami non fosse nella ACC ma fosse in un'altra conference ne parleremo in modo diverso, però voi siete tifosi e vi capisco. Francesco, Alabama, ma ovviamente siete sempre in gioco anche voi Lorenzo e Guido, però in questo caso partiamo da Francesco perché parliamo della sua Alabama. È inutile ripeterlo tutte le settimane, Alabama è due piste davanti agli altri. Quando una squadra fa 49 punti, 48 punti nel primo tempo, difficilmente è battibile. Però nelle ultime settimane onestamente sta concedendo un po' troppo in difesa. Secondo te campanello d'allarme in vista di sfide più impegnative o il team di Saban quando servirà ci farà vedere la solita difesa dominante?
Sì, ma io credo di sì, nel senso che comunque i punti fatti da Arkansas così come quelli delle partite precedenti diciamo sono arrivati in garbage time, nonostante comunque i Razorbacks abbiano segnato un touchdown nel primo e uno nel secondo quarto. Per ora io direi nulla di preoccupante, certo conoscendo Saban nella locker room li avrà fatti neri per tutti questi punti concessi, però non credo che alla fine ci sia da preoccuparsi più di tanto. È chiaro che il fatto di non affrontare squadre di livello potrebbe far abbassare la guardia quando le partite si faranno più decisive, ed è proprio quello che ha detto Saban, cioè siamo Alabama però non siamo perfetti. Io più che per i touchdown segnati mi preoccuperei un pelino per le yard concesse ad Arkansas che ha superato le 400, perché comunque ho visto, notato l'incapacità di stroncare i drive soprattutto nei terzi down, l'incapacità di difendere nel middle field contro i tight end, e qui alcuni giocatori dei Razorback intervistati nel dopopartita hanno detto che hanno preso in prestito alcune giocate proprio con i tight end addirittura dal playbook dei Kansas City Chiefs. E poi Alabama ha concesso troppo nei giochi di option. I difensori ovviamente hanno fatto mea culpa dicendo che indubbiamente guarderanno il film della partita per correggere questi errori, ma in linea di massima ti spiego perché da tifoso non sono così preoccupato. Alabama fino ad ora ha concesso 96 punti, nel 2016 ne aveva concessi 95 e nel 2015 ne aveva concessi 94 nelle prime sei partite, il campione queste prime sei partite ovviamente. I numeri sono quindi uguali, diciamo, tu dirai non saranno gli stessi avversari e non capita tutti i giorni di concedere 31 punti come è successo sabato, contando anche il fatto che la prossima sfida è contro il superattacco di Missouri, però io mi fido di Saban e oltre al lack of execution di cui ha parlato il coach, io credo che sia più una questione mentale quasi di rilassamento, dato che le partite di Alabama comunque vengono già decise dal primo quarto o al massimo dal primo tempo. Sicuramente ci sarà da lavorare per correggere questi errori sia tecnici che mentali, ma ti ripeto, io non sono così preoccupato, ecco.
Non c'era il messaggio della CBS in questo caso, l'ho scritto io sulla nostra scaletta, però sources say Florida is back. La V contro Miss State, l'avevamo detto settimana scorsa, poteva dipendere dal fatto che Mullen fosse l'ex coach dei Bulldogs e quindi chi meglio di lui poteva fermare Mississippi State. Secondo me però quella contro LSU è un po' la conferma che i Gators sono tornati ad essere una squadra vera. In difesa bene in generale, o comunque meglio delle ultime stagioni. In attacco in alcuni momenti hanno fatto vedere del bel football e un po' di creatività. Secondo voi la SEC East ha ritrovato una delle sue protagoniste?
Sì, cioè quando Florida e Florida State erano senza allenatore stavano cercando, diciamo, tra i vari candidati, nel momento in cui Florida State scelse Taggart e Florida Dan Mullen, tutti pensavano che il colpo l'avesse fatto Florida State. In realtà, se poi uno va a guardare i pedigree, quello di Dan Mullen è sicuramente più corposo rispetto.
Scusami, Guido, se ti interrompo, ma Francesco Fele su questa cosa potrebbe dirti che assolutamente lui ha sempre detto che Taggart era uno di quei bidoni incredibili.
Esatto.
Sarebbero andati a sud.
Sia chiaro, bidone in senso, nel di senso corso, buono, perché come recruiter è un ottimo recruiter, nulla da dire.
e ne abbiamo parlato anche su Twitter, Francesco, di questo, di questo, diciamo, sì, esatto, sopravvalutazione del, di Thagger. Quello che Dan Mullen ha fatto a Mississippi State è stato un lavoro durato tanti anni, che ha portato i Bulldogs ad un livello accettabile in una conference completamente difficile. Mi aspettavo che potesse fare lo stesso con Florida, anche perché, e questo vale anche per Florida State, il roster di Florida è pieno zeppo di giocatori, ragazzi super, super elogiati fin dalle loro carriere all'high school, quindi sorpresa sì, ma non troppo, ecco, sono
Guido,
contento perché...
Guido, onestamente dopo la sconfitta con i Wildcats in casa, e non succedeva da 31 anni, vado a memoria, insomma, i Gators non sembravano messi benissimo, volendo essere onesti, e anche la partita con Tennessee, che pure hanno vinto, non aveva lasciato chissà quale impressioni positive. Onestamente, poi quello che hanno dimostrato i Gators nelle ultime settimane è qualcosa di diverso, però mi fa piacere questa tua fiducia verso Florida e la tua sfiducia verso la tua Miami, questo è bello.
No, no, va bene, sfiducia anche scaramantica verso Miami, che comunque sosteniamo con tutto il cuore. Su Florida, sì, è vero, probabilmente ci saranno altri momenti in cui... si potrà pensare ad una Florida in linea con gli insuccessi degli ultimi anni, ma io penso che Dan Mullen sul medio-lungo periodo, ovviamente non subito, possa essere un allenatore che farà bene a Gainesville. Non credo che si possa parlare di competitività per quanto riguarda la, la division, la SEC East, perché... credo che Georgia onestamente non abbia così a occhio dei rivali credibili, però tutto può essere. Il college football è spettacolare per questa cosa qui, che ora in un modo, fra una settimana potrebbe essere tutto il contrario, quindi sono impaziente di vedere dove ci porterà questa stagione.
Fra?
Sì, Florida, così come Texas, is back, ormai is back è il motivo della puntata di oggi. Allora, se devo dire la verità, non credevo che i Gators potessero vincere contro l'SU, perlomeno quelli visti offensivamente contro Miss State, sebbene comunque io nella puntata scorsa abbia detto occhio alle sorprese, perché è un team in grado di farne di sorprese. Magari il fatto che fosse presente Tebow sulla sideline insieme al team che 10 anni fa ha portato il titolo nazionale nella Swamp ha aiutato, però i Gators hanno disputato secondo me la partita perfetta. Se pensiamo a cos'era questa squadra dopo la sconfitta contro Kentucky, non possiamo che fare complimenti a Mullen, perché la crescita in quelle aree, in quelle zone in cui i propri Wildcats avevano creato delle voragini, si è notata in queste ultime uscite di Florida. Io a livello difensivo ho visto una partita simile a quella contro i Bulldogs, forte pressione della pass rush che ormai è diventata un incubo, blitz costanti dei defensive back, una difesa zona nei giochi su passaggio che ha mandato Burrow in confusione, insomma, difensivamente perfetti sia all'interno che all'esterno. Per quanto riguarda invece il lato offensivo, chi aveva l'idea che questo team fosse costruito solo per correre, che Franks non è un quarterback in grado di vincere partite del genere e che l'attacco non è in grado di giocare anche no huddle quando serve, beh, si dovrà ricredere, perché come ha detto Mullen a fine partita, ha detto abbiamo trovato molti modi per vincere una partita di football. Il coach ex Miss State ha trovato la chiave per aprire la difesa di Aranda grazie a queste run option come i tanti pitch appunto di Franks, che hanno mandato in confusione la forte difesa di LSU, e anche comunque il fatto che il numero 13 Franks appunto era ormai in totale confidenza. Devo spendere due parole anche su LSU, perché è andata male. Male perché aveva costruito questo inizio di stagione nel fatto di evitare turnover e nel fatto di aver dato fiducia totale ad una grandissima difesa. Invece per la squadra di Orgeron è successo tutto il contrario. Turnover, appunto, troppi drop nei momenti cruciali, troppe penalità, pessima difesa e pessimo attacco nei terzi down. c'è stata un'involuzione preoccupante della squadra. Eravamo abituati ad una pass rush feroce, ad una difesa contro le corse asfissiante. Bene, niente di tutto ciò è accaduto sabato, non solo per i meriti dei Tigers ovviamente, ma per i meriti di Florida. Però anche in attacco io ho visto che sono stati fatti alcuni passi indietro, e qui io ho molte delle colpe le devo dare al coaching staff, perché sono stato incapace di capire che stile di gioco affrontare con una difesa come quella dei Gators. Allora, di per sé sarebbe una sconfitta che non estromette l'issue dai giochi, però il fatto che sabato nella Death Valley arrivi Georgia pone Orgeron già in una condizione di dentro fuori. Se i Tigers vincono, bene, altrimenti credo che debbano dire addio a tutti i sogni di playoff e conference. Poi, tornando al discorso di Florida, tu lo sai che io dubito quasi sempre di queste squadre che faticano tanto contro team nella media, fanno l'exploit come è successo ai Gator sabato, salvo poi magari perdere la prossima contro un team above average. Ecco, per la prima volta dopo tanto tempo non mi sembra questo il caso, perché credo che con Mullen Florida abbia trovato l'allenatore giusto al momento giusto. Poi io ti ripeto le stesse parole della puntata scorsa: non mi sembra questo l'anno giusto per competere contro Georgia, però siamo molto sulla strada giusta. Ecco perché le sconfitte all'interno della SEC, le sconfitte di LSU, quella di Auburn e quella di Kentucky sono indicative, perché rispecchiano il fatto che il gap tra queste squadre che ha appena elencato, Florida compresa, e Alabama e Georgia è ben definito, e se non succederà nulla fino al 24 di novembre, che è l'ultima giornata appunto di regular season, saranno comunque queste due, cioè Alabama e Georgia, a contendersi la conference.
Sì, io dico soltanto che comunque LSU nella sfortuna, la fortuna di avere tante partite importanti, quindi può recuperare questa sconfitta. Poi condivido abbastanza tutto quello che avete detto. Sentite, vogliamo in Colorado. Andiamo a trovare il nostro amico Sortino, perché avevamo parlato dopo la W contro Nebraska, e insomma, prestazione convincente dei Buffs contro Arizona State University, una delle sorprese di inizio stagione. Avevano vinto le prime due partite di stagione regolare. Con la caduta di Stanford, che è piena di problemi, una USC molto poco convincente e che i Buffs affronteranno questa settimana, e la coppia Montez-Chenault, secondo voi Colorado può pensare realmente di contendere la conference a quella che oggi è la super favorita Washington? Tra l'altro, senza dimenticarsi che ci sarebbe anche Oregon, che se non avesse perso, e continuerò a ripeterlo da qui alla fine, quella maledetta partita con Stanford, probabilmente avrebbe tutt'altro tipo di prospettive e di orizzonti per questa stagione. Chiedo sempre a Francesco, poi Guido e infine Lorenzo.
Sì, allora, diciamo che Colorado ha trovato questo giocatore, questo Chenault, che è salito prepotentemente alla ribalta, e con lui ovviamente tutta la squadra. I Buffaloes, con questa coppia formata appunto dal ricevitore e dal quarterback Montez, si stanno prendendo la Pac-12, e hanno iniziato la stagione con questo 5-0 che mi pare non accadesse da almeno 20 anni, dal 98.
È la seconda volta in 20 anni che fanno 5-0. Sì. Sì.
Anche qui devo essere sincero, non mi aspettavo una squadra solida e capace di soffrire come quella che abbiamo visto sabato, però anche in questo caso mi devo ricredere. Ora, ranking a parte, che non mi ricordo neanche adesso in che posizione si trovi Colorado, però i Buffalo si rischiano seriamente di essere la contender di Washington alla conquista della conference, anche perché le avversarie si stanno sgretolando piano piano come neve al sole. Da questo punto di vista sarà fondamentale la partita di domenica contro USC, perché definirà secondo me il cammino della squadra di McIntyre.
Scusa, cioè, se ti interrompo, ma secondo te sì, la USC di questo periodo può mettere in difficoltà questa Colorado? Secondo me no.
Secondo
poi, ovviamente
me no.
Prenderanno 45 punti dopo che ho detto questa cosa, però sì.
Però dico, se i Buffali vincono, blindano la division, mentre in caso di sconfitta vengono riaperti i giochi, ovviamente, però restano comunque in lizza perché hanno un record totale migliore. Si appaierebbero ai Trojans come record, uguale record di conference, ma record totale è sicuramente migliore quello di Colorado. Certo, qualche maligno, qualche lingua biforcuta ha detto che finora la squadra di Boulder ha affrontato solo squadrette, ed il fatto che il record di questi avversari finora affrontati recitasse 1-16 la settimana scorsa è indicativo in questo senso, però io credo che comunque gli si stia dando poco credito a questo programma. Io sono piuttosto d'accordo sulle parole di coach McIntyre quando dice che quest'anno Colorado sta vincendo partite che l'anno scorso non avrebbe mai vinto. C'è comunque una maggiore convinzione, dettata soprattutto dall'entusiasmo del record e dalle prestazioni dei singoli, e c'è anche una maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Se noi guardiamo a fondo la squadra, io credo che magari non l'anno scorso, però nel 2016 Colorado avesse una squadra molto molto più talentuosa di questa. Eppure l'hype che vedo intorno al team quest'anno mi sembra molto, molto più forte rispetto a 2 anni fa. Mentalmente e fisicamente è una squadra più forte e più tosta, e poi c'è questa coppia appunto che ormai è ultra consolidata, con Shannon, che abbiamo visto quanto può essere pericoloso non solo in ricezione ma anche con la palla in mano. Ecco, se devo trovare qualche punto debole, ho notato che la difesa magari non è così solida come potrebbe sembrare, sebbene i playmaker non mancano. Però ovvio, nessun team è perfetto, però sono rimasto sorpreso insomma anche da questi Buffaloes.
Voglio una risposta secca da Guido e da Lorenzo. Contendo, sono una squadra vera? Cioè, possono arrivare a giocarsi la conference o no? I Buffaloes.
Sì, devo dire che secondo me la partita decisiva potrebbe essere quella contro Utah, che è una squadra molto molto pericolosa.
E che ha appena battuto Stanford.
Quindi mi azzardo questo pronostico e dico che chi andrà a sfidare Washington sarà la vincente fra Utah e Colorado nello scontro, e Colorado gioca in casa. Quindi diciamo propendo per un sì alla domanda sul contender.
Oh, Fra, non gli abbiamo dato neanche la scaletta, questo è preparatissimo. Vabbè, ce lo portiamo in trasmissione un po' più spesso, Guido. Lorenzo, noi abbiamo l'amico Sortino che ci avvisa che già a Boulder nevica e siamo solo ad ottobre, mentre a Bergamo ci sono...
Salutiamolo.
No, non salutiamolo, che poi dopo si esalta, rompe le balle, ci scrive 25 volte al giorno. Lorenzo, secondo te invece...
Ma guarda Andre, io invece purtroppo a differenza di Guido non sono per niente preparato su Colorado, quindi dico solo che non avendo lo zainetto rosso come turnover cosa, possono vincere sicuramente.
Bellissimo, okay. Giusto.
Va bene, bello anche il tweet dei Miami Hurricanes con lo zainetto, il backpack rosso di Florida State chiuso con la turnover chain di Miami. Bello, l'ho ritweetato anch'io. Tra l'altro, scusate, non c'entra niente, ma a proposito di tweet belli, se non l'avete visto, meraviglioso quello dei Carolina Panthers dopo la vittoria contro i New York Giants. Mi hanno messo pure il cuoricino perché li ho ritweetati, il che ha fatto schizzare le stelle le mie visualizzazioni su Twitter. Vabbè, cose di poco conto. Arriviamo all'ultima parte prima delle rubriche, perché insomma il ranking inizia a delinearsi, inizia a essere anche interessante buttarci un occhio. Alla numero 1 abbiamo Alabama, alla seconda in seconda posizione Georgia, terzo Ohio State, Clemson alla 4, poi Notre Dame, West Virginia, Washington alla 8, Penn State alla 9, nonostante la sconfitta contro Ohio State, e anche qua, insomma, a me sembra che i team della Big Ten siano un po' troppo considerati. Texas finalmente alla 10, Texas alla 9 e UCF alla 10, volevo vedere come facevano a tenerci fuori dalle prime 10 dopo aver vinto contro Oklahoma. La domanda che faccio a tutti e tre è: chi di queste squadre non vi sareste aspettati nella top 10 dopo il primo mese e mezzo di stagione regolare, e se secondo voi le grandi escluse possono essere in questo momento considerate Oklahoma, che comunque ha perso solo contro Texas, e Michigan, il cui peccato originale è quello di aver perso male all'inizio stagione contro Notre Dame.
Allora,
aspetta, passiamo da Francesco. Francesco.
No problem.
No,
ok, allora. Fra. Di queste non mi sarei aspettato West Virginia così in alto, e Texas ovviamente per i motivi che abbiamo detto prima. Ma
team ammazzati, team ammazzati.
No, ma per il fatto, contando la pre-season, ovviamente stiamo parlando di in pre-season non avrei non avrei detto di trovare Texas alla 9. Dei Mountaineers abbiamo parlato poco, anche se te l'ho detto nella prima puntata, avevamo detto che avremmo visto di più di questo team nel mese di novembre, dato che il calendario del team di Al Golson sale vertiginosamente di livello. West Virginia si presentava al nono posto prima della vittoria contro Kansas e, complice la sconfitta appunto di Oklahoma, di LSU e di Auburn, si ritrova al sesto posto. Quindi direi, senza neanche troppa paura di essere smentito, che West Virginia si trova a ridosso dei playoff per demeriti altrui più che per meriti propri, anche in virtù del fatto che non ha vinto tutte le partite convincendo appieno, e parlo non solo della vittoria sudata contro Texas Tech. Anche Will Grier, per esempio, sabato ha lanciato ben 3 intercetti contro i Jayhawks, a riprova del fatto che è sì un attacco esplosivo, però non bisogna mai sottovalutare le squadre che hai davanti. UCF, nessuna sorpresa, ormai è una novità, e per quanto continua a vincere ce la ritroveremo sempre nella top 10. Oklahoma paga ovviamente la sconfitta contro Texas, e anche qui alcune prestazioni non proprio brillantissime, per i motivi che avevamo elencato settimane scorse, mentre Michigan appunto paga la sconfitta contro Notre Dame, anche se adesso piano piano sta recuperando. Occhio comunque ai Wolverines, perché sono secondi nella Big Ten East, e con una sconfitta di Ohio State appaierebbero proprio i Buckeyes come record. Per il resto sono d'accordo con le prime 4, anche se ora come ora io metterei Notre Dame alla 4 e Clemson alla 5, perché comunque Notre Dame non ha dimostrato debolezze sostanziali o attimi di crisi, diciamo così, mentre i Tigers abbiamo visto che nei 2 match contro Texas A&M e Syracuse, che non giocava al Dome oltretutto,
l'hai detto tu io questa settimana mi ero ripromesso di non dire niente di tutto ciò. Beh, mi fa piacere che tu l'abbia detto.
No, dicevo, nei 2 match contro Texas A&M e Syracuse comunque Clemson ha faticato parecchio per metterle a posto. Comunque tutto sommato direi che sono d'accordo.
Guido, prima di lasciarti esprimere il tuo parere, io vorrei far notare un paio di cose. Per esempio, alla 7 troviamo Washington che ha perso contro Auburn che questa settimana ha perso contro Mississippi State. E per me questa, per esempio, è una sorpresa, perché tutto sommato Washington sarà anche la squadra più forte della Pac-12, però in questo momento io nelle prime 10 della Pac-12 non ci avrei infilato nessuno. E la stessa Penn State alla 8 secondo me non ha più diritto di una Michigan di trovarsi dov'è. Lasciate perdere che i Wolverines possono aver fatto fatica in qualche partita, ma hanno perso la prima giornata contro Notre Dame, che come diceva Francesco forse in questo momento si meriterebbe addirittura di essere nella top 4. Cioè, torno a fare il discorso che facevo un po' prima, mi sembra che tanto delle posizioni in cui troviamo le squadre dipenda dal tipo di conference in cui giocano e non dal reale valore degli avversari che hanno incontrato ed eventualmente delle sconfitte che hanno subito. Guido, a te la parola.
Concordo su Washington, la sconfitta con Auburn rischia di essere tagliagambe per le speranze degli Huskies di arrivare nelle prime 4, anche se dovessero vincere presumibilmente la Pac-12, perché a quel punto con un Auburn che esce quasi addirittura dalla top 25, Washington si ritroverebbe veramente a dover fare conti con una sconfitta che potrebbe, con una squadra appunto che alla fine non farebbe una stagione brillantissima, e quindi potrebbe, agli occhi del comitato che sceglierà appunto le prime 4, potrebbe essere tagliagambe, nonostante appunto la ipotetica vittoria della conference. Concordo su Notre Dame, anzi secondo me Notre Dame finirà in battuta, e non avendo appunto, non essendo non partecipando a nessuna conference, se a mio modo di vedere andrebbe dritta nella top 4 e quindi alle semifinali nazionali. Vedremo a discapito di chi, onestamente in questo momento rispetto a Alabama sicuramente intoccabile, Georgia che ora comunque ha delle sfide importanti, appunto come dicevate prima va nella Death Valley, e già lì vedremo di che pasta sono fatti questi Bulldogs, Ohio State che sta marciando ad un livello sinceramente incredibile, con un quarterback che non ha niente a che, a che invidiare ai migliori, ai vari Tagovailoa, ai vari Kyler Murray della nazione, anzi. E Clemson forse è quella un po' più in bilico di queste prime quattro, quindi concordo su Notre Dame, forse dovrebbe essere un gradino sopra. West Virginia non ha giocato contro nessuno, onestamente, vedremo anche qui come proseguiranno. Devono andare a Texas, giocare contro TCU in casa, insomma, anche Oklahoma ancora di strada ne hanno da fare. E diciamo di quelle che non sono la top 10, Oklahoma ha tutto il tempo di recuperare. Michigan chiaramente sarà attesa allo scontro con Ohio State, e vedremo se questa sarà diciamo la volta buona che Jim Harbaugh riesce a sconfiggere Urban Meyer.
Non scherziamo, Lorenzo.
Ma allora io chiudo con una vaccata, Andre, perché mi stupisco del fatto che alla 10 ci siano i Knights e non siano la numero 1, campioni benemeriti, in pectore, eccetera, eccetera. So che Frank su questo è d'accordo.
Sì, benemerito sta cippa.
Va bene, questa settimana per la Irma Watch non ripeteremo i soliti nomi, ma vorrei che Francesco ci dicesse qualcosa su un giocatore che sta ammassando numeri impressionanti, che è il motivo per cui probabilmente Clemson è ancora in battuta. Mi riferisco a Travis Etienne.
Sì, infatti più che Lawrence, più che il rookie, il freshman che ha preso il posto a Kelly Bryant, sorprende questa exploit di Etienne. Non è che sorprende, perché già conoscevamo il valore di questo giocatore, però l'attacco di Clemson in effetti si sta reggendo sulle gambe del numero 9. Addirittura ho snocciolato qualche numero per vedere il confronto rispetto all'anno scorso. In 6 gare di quest'anno ha già corso le stesse yard dell'anno scorso, erano 761 contro 766, è praticamente lo stesso numero di touchdown, perché quest'anno in 6 partite ne ha segnato 11, l'anno scorso in tutta la stagione ne ha segnato 13. È chiaro che insieme a Taylor di Wisconsin e insieme a Darrell Henderson di Memphis è il running back più in forma. È la fortuna di Clemson è che è ancora in forma, perché se dovesse incappare in qualche giornata storta Etienne, io non so fino a che punto Lawrence, che sì, un freshman bravissimo, tutto quello che vuoi, numero uno negli scout report, però non so fino a che punto da solo potrebbe reggere il peso di un attacco così pesante, ecco, dal punto di vista peso politico, chiamiamolo così. Però Etienne va assolutamente inserito adesso nella lotta all'Heisman, così come va inserito Chenault, perché al terzo posto, mi pare, del ricevitore che ha ricevuto più yard fino a questo punto, e comunque sta facendo le fortune di Colorado. Si tratta appunto di giocatori che esaltano, cioè le giocate dei singoli esaltano tutta la squadra, vale per Etienne, vale per Chenault, e quindi staremo a vedere. È fondamentale, di capitale importanza, che per le rispettive squadre questi due giocatori che abbiamo nominato restino in forma e continuino con questo score fino alla fine della stagione.
Allora, visto che siamo già oltre l'ora, Crunching Numbers questa sera la saltiamo, dico solo una statistica, cito solo un numero, una statistica appunto che fa piacere ai nostri due ospiti, ovvero che gli Hurricanes non vincevano da 26 partite consecutivi una volta che erano stati sotto di 20 punti, e l'ultima vittoria risaliva al 2003 contro Florida. L'altra statistica che voglio citare, perché è impressionante, Tua Tagovailoa è il primo quarterback di una Power 5 a chiudere con 300 yard su passaggio e 4 touchdown nel primo tempo di un conference game, da Patrick Mahomes, uno dei protagonisti di questa stagione. NFL, che ci riuscì il 25 di novembre del 2016 contro Baylor. E poi, visto che abbiamo parlato di Travis Etienne, è il primo giocatore di Clemson dal 2000 a postare 4 partite consecutive con 100 yard su corsa. E Etienne ha anche 3 touchdown su corsa e 150 yard su corsa da due partite consecutive, e ha raggiunto un altro dei protagonisti di questa stagione NFL, ovvero James Conner, come l'unico giocatore della ACC a riuscire a fare una cosa del genere nelle ultime 15 stagioni. Bon, ci fermiamo qua con i numeri e andiamo diretti a consigli e pronostici per Week 7, dove la nostra dignità viene completamente vaporizzata. Francesco, allora, l'ordine dei pronostici, così lo manteniamo e non vi devo chiamare tutte le volte, è Francesco, Guido e poi Lorenzo. Allora, la prima partita che vi consigliamo e che pronostichiamo è quella tra Georgia Bulldogs e LSU Tigers. Georgia al numero 2 e LSU al numero 13.
Cioè, non è che vi consigliamo, vi costringiamo a guardarla, perché sicuramente è la partita clou della giornata. Io dico Georgia comunque.
Georgia anch'io, di poco, di misura, forse sputando sangue, ma Georgia.
Sì, mi accodo anch'io.
Invece io no, faccio il bastan contrario e vi dico che secondo me i Bulldogs sono meno forti di quello che noi pensiamo e LSU si riprende dalla sconfitta dell'ultima settimana vincendo in casa proprio appunto contro i Bulldogs. Seconda partita, Washington contro Oregon. Washington al numero 7 del ranking, Oregon al numero 17, si gioca a Eugene.
Sì, questa è l'altra partita che Washington, dopo quella di Auburn all'opener, deve per forza vincere per mantenere intatti i sogni di playoff oltre che di conference. Io dico che gli Huskies ce la fanno e vincono contro Oregon.
Upset alert, Oregon batte Washington in casa, ha già rischiato di vincere contro Stanford che al tempo era quotata molto molto bene. Upset, me la sento.
Anch'io concordo, mi piace troppo Herbert, con Stanford è stata un po' una rapina mano armata, e vado anch'io con Oregon.
Oh, io mi accodo con gli ospiti, fra 3 contro 1, Oregon batte Washington e stromette una squadra che secondo me non è da playoff, da ogni tipo di discorso. Wisconsin contro Michigan, poteva essere una super partita la sconfitta in casa contro BYU da parte di Wisconsin di qualche settimana fa, ha un po' cambiato i piani della stagione dei Badgers, però insomma partita sempre interessante, si gioca a Michigan, a Ann Arbor, troppe A.
Top 10 per Michigan.
Sì, Wisconsin deve vincere per forza perché 4-1, Michigan 5-1, però in questo momento Michigan, se specialmente Shea Patterson riesce a diventare quel gestore di partita che piacerebbe diventasse Jim Harbaugh, dico Michigan.
Sono un po' indeciso, però sì, dai, anch'io propendo più per Michigan.
Io vi dico che molto dipenderà dalla sfida tra la linea offensiva di Wisconsin e la D-line di Michigan, però voglio credere che Michigan farà la Michigan e quindi inizierà quel percorso verso il basso e quindi Wisconsin espugna e torna una squadra importante per un discorso playoff, soprattutto se poi riuscisse ad arrivare a giocarsi la conference contro Ohio State. Colorado contro USC. Colorado numero 19 si gioca a Los Angeles.
Buffaloes
per Sortino.
Ma sì, dai, Colorado, anche se non so niente di Colorado.
E sono 4 sì per Colorado.
Unplanned.
Esatto. Qua, ragazzi, lo so già che vi avrò contro. Miami va a giocare contro i Cavaliers di Virginia. Virginia.
Sì, occhio al quarterback di Virginia che è un pupillo di Andrea, però io dico Miami.
Sì, ve l'ho detto, il nuovo Khalil Tate, segnatelo, sottoscrivetelo.
Vorrei non fare un pronostico, però dico Miami, anche se Sarà una partita difficile perché Virginia è una squadra allenata molto bene, sia in attacco che in difesa. L'anno scorso hanno dato molti problemi a Miami in casa, quindi secondo me Miami, ma solo se gioca da Miami, il che non è scontato. Sì.
Abbiamo perso tutti quanti, e allora uno.
Ok, allora dicevo che io ho la regola stupida che nei pronostici devo sempre dare sconfitta alla mia squadra. Per l'NFL e Washington do sempre Washington sconfitta, tra l'altro spesso ci prendo, e quindi devo dire Virginia.
Ok, io dopo tutti i discorsi che ho fatto su Miami non posso che dire Miami, però sarà una partita molto divertente, combattuta, e dico un po' a tutti i nostri amici che ci ascoltano di seguirla, perché è meno scontata di quello che si potrebbe pensare, soprattutto perché Virginia deve riprendersi dopo la brutta prestazione contro NC State di 2 settimane fa. Michigan State contro Penn State, si gioca a Penn State.
Sì, anche questa è una partita che mi sembra più insidiosa di quello che si possa pensare. Dico Penn State comunque, perché la qualità e la quantità dei Nittany Lions è superiore.
Penn State anch'io, Michigan State non è in un buon momento, e vincere a Penn State è veramente impresa che solo in pochi possono, a cui solo in pochi possono ambire, quindi Penn State comodo contro Michigan State.
Anch'io dico Penn State, tra l'altro non so se mi sbaglio, Michigan State è una delle delusioni più grosse, no? Mi sembra che fosse molto sì, più quotata all'inizio della stagione, quindi
che sei preparato anche tu.
Sì, beh, preparato. Ma qualcosa, dai, qualcosina sì. No, comunque sì. Penn State.
Va, io dico che vince Penn State, però come ha detto Francesco, partita meno scontata di quello che si potrebbe pensare. Chiudiamo con consigli pronostici: West Virginia contro Iowa State. Mi esprimo io, vince Iowa State.
Sì, anche qui riprendo le parole di un amico, il caro Enrico, che ogni tanto ci segue, esperto di college football, che giocare a Iowa State, campi ignoranti, di squadre imbottite di 2 stelle che giocano alla morte, quindi credo che alla fine vinca West Virginia, però non magari così facilmente.
Mi accodo da Andrea e chiamo Iowa State all'upset e West Virginia fuori dalla top 10.
E dai, facciamo 2-2, io dico West Virginia, Greer comunque non mi dispiace, andiamo con West Virginia.
Un paio di intercetti di troppo nell'ultima partita di Will Greer, eh? Va bene, siamo arrivati in fondo alla 8ª puntata di Scusate il College Football. Io, prima di ringraziare tutti quanti, voglio ricordare che ci potete, oltre al podcast Scusate il College Football, ospitato da The Cutting Edge, ci sono un'altra milionata e vagonata di podcast che potete trovare o sulla pagina Facebook o sull'account Twitter, più ovviamente il canale Spreaker di The Cutting Edge. Seguiteci, metteteci il mi piace, il follow su Twitter, così per poter rimanere aggiornati su tutta quella che è la programmazione di questo nuovo progetto partito da qualche mese. Prima di tutto, Fra, permettimi di ringraziare i nostri ospiti che sono stati bravissimi.
Assolutamente sì.
Grazie Guido per averci fatto
grazie
compagnia. Quando vuoi, i microfoni ci sono anche per te, anche perché
grazie
tanto l'auricolare di casa tua. Quindi,
grazie a voi, è un onore. Grande, grande serata.
Smettila. Lorenzo, è sempre un piacere, io spero di ritrovarti anche in altri podcast, non solo quello relativo al college football, e mi riferisco soprattutto alla strada verso il draft, ripartita settimana scorsa, prossimo appuntamento è a novembre, speriamo a novembre di averti insieme a noi.
Assolutamente Andre, non mancherò, vi ringrazio, ho cercato di compensare un po' di ignoranza con qualche vaccata, spero che insomma il bilancio sia abbastanza... diciamo un 50-50, dai, e grazie ancora, un saluto a tutti.
Fra, grazie mille, dopo l'inizio con la connessione ballerina è andato tutto bene, io sempre felice, sono sempre bello parlare con te di college football.
Per la prima volta da quando stiamo registrando il podcast quest'anno non ero al lavoro, strano, ma vedo.
E si è sentito?
Sì.
Hai parlato un sacco,
era molto
rilassato,
più tranquillo, sì. Era molto più tranquillo, sì. Non avevo il pepe al culo, insomma, delle della possibile chiamata. No, ti ringrazio Andrea come sempre, ringrazio Guido e anche Lorenzo per la compagnia e per la competenza ovviamente.
Va bene, per la 8ª puntata di Scusate il College Football è tutto, un saluto anche da Andrea Ghezzi, ci sentiamo settimana prossima, ciao!